la normalizzazione della lieve anomalia della FIOM. Che cosa è successo? Ne parliamo con Pietro Stara. Ciao Pietro.
Ciao, ciao. Dunque, è successo un po' quello che ci eravamo detti la volta scorsa, nel senso che questa volta ha preso, è diventato invece realtà, no? La volta scorsa parlavamo dell'accordo del 28 giugno, della posizione della FIOM, degli scontri interni rispetto alle linee tenute nell'ultimo periodo, soprattutto nei confronti dei contratti nazionali e della CGIL. Ebbene, quello che era stato preventivato in qualche modo all'interno di quella telefonata poi si è puntualmente verificato, nel senso che c'erano già tutti i presupposti perché ciò avvenisse. Quello che è avvenuto è stato che la FIOM si è normalizzata, ovvero ha sostanzialmente espulso la sinistra interna dalle leve di comando. Lo ha fatto su proposta, ovviamente, i due portatori di questa necessità di normalizzazione sono stati soprattutto Landini a livello nazionale, il segretario nazionale è Raudo per quanto riguarda la FIOM torinese, e la partita era quella che dicevamo l'altra volta, cioè di rimettere in gioco la FIOM nella trattativa nazionale con Confindustria, con Finmeccanica in particolare, e ridare agibilità delle rappresentanze FIOM all'interno dei comparti metalmeccanici dopo la fuoriuscita dal percorso Fiat e dopo tutto quello che abbiamo saputo rispetto al fatto che nel 2009 la FIOM non firma, sostanzialmente si toglie fuori dalla firma del contratto nazionale. Landini che cosa fa? Landini, la segreteria FIOM, l'11 settembre inviano a Federmeccanica delle lettere in cui dicono che sostanzialmente sono favorevoli ad accettare gli accordi del 28 giugno, quelli, diciamo, quella porcata sulla rappresentanza sindacale che sostanzialmente permette da una parte di andare in deroga ai contratti nazionali peggiorandoli e dall'altra elimina sostanzialmente l'elezione democratica dei rappresentanti all'interno dell'azienda. E
quella
poi
intorno alla quale in questo momento c'è il tavolo tra Monti e le parti sociali, un tavolo che peraltro, a sentire le cronache dei giorni scorsi, fatica un po' a partire, nonostante l'ampia disponibilità anche da parte di Camusso a stare dentro gli accordi del 28 giugno del 2001. Quindi parliamo comunque di un quadro normativo che continua ad andare all'indietro, mi sembrava importante, certo, rilevarlo. Vai avanti.
E in questa situazione qua, come dire, la disponibilità della FIOM è di rientrare nell'accordo del 28 giugno pienamente e poi sostanzialmente di andare totalmente incontro a Finmeccanica per quanto riguarda gli accordi sulla crescita occupazionale, andando a favorire la riduzione e la rimodulazione degli orari. Anche con l'uso prioritario dei contratti di solidarietà, cioè la FIOM si rende disponibile sostanzialmente ad accettare peggioramenti di condizioni lavorative dei metalmeccanici in fabbrica, utilizzando appunto i contratti di solidarietà che sono stati usati ed abusati per andare incontro a esigenze di picchi produttivi e in qualche modo di ristrutturazione aziendali, e si rende disponibile non solo a far questo ma anche addirittura ad usare i fondi pensione privati, una delle tante altre porcate che la FIOM si fa assieme agli altri sindacati promotrice del TFR, cioè del fondo Cometa, del TFR privato, e di utilizzare questa parte del fondo per ristrutturazioni aziendali, cioè arriva in qualche modo all'apoteosi della compromissione col padronato, cioè oltre questo c'è il nulla. E non solo questo, ma addirittura chiede che si vada per un anno in qualche modo a costituire un contratto ponte per arrivare sostanzialmente al 2013 per poter arrivare a essere firmatari del contratto nazionale, siccome, come dicevo in precedenza, nel 2009 la FIOM si tira fuori e non sottoscrive. La risposta della FIM e della WILM secca e netta, nel senso dice un contratto c'è già, quindi non esiste un altro piano di trattativa. Però è evidente che il doppio passaggio che fa la FIOM, cioè l'accettazione di regole totalmente antidemocratiche, l'espulsione della propria sinistra dalla segreteria nazionale, tra l'altro è una segreteria questa che ha un consenso bassissimo interno, cioè il più basso della storia della FIOM, parliamo del 53% degli iscritti sostanzialmente, cioè di poco più della metà, si trova a gestire questo processo di normalizzazione che verrà benedetto appunto a Modena con questa kermesse finta su cui ovviamente gran parte della sinistra che è in debito con la FIOM ovviamente non è tenuta a dire più di tanto come stanno le cose, come sta la verità della cosa, anche perché la FIOM tra le altre cose partecipa anche di quote di azionariato del manifesto, però questo è un altro problema. Se parliamo poi di giornali senza padroni, questi diciamo che di padroni ne hanno più di uno, ma qua entriamo nel merito di altre questioni.
Beh, comunque è sempre bene ricordare questi dati, perché altrimenti c'è chi ancora continua, come dire, a coltivare illusioni su determinate pubblicazioni o ai noi anche a sostenerle attivamente, quando di fatto sono portavoce di interessi precisi, aree precise, e in questo momento in cui la partita, il gioco è quello di chiudere completamente, no? Con qualsiasi forma di conflittualità all'interno dell'area sindacale istituzionale, e quindi consentire una prosecuzione o forse una ripresa della concertazione dopo la stagione precedente. Ecco, io immagino che da questo punto di vista la ferocia del gioco in corso sia tale che l'unico vero problema siano i tanti lavoratori, le tante persone che guardano alla FIOM come comunque un qualche cosa di ancora diverso, compresi certi delegati sindacali che mi è capitato di ascoltare qua in radio, e che, sulla cui buona fede è difficile dubitare, no? Sulla cui passione all'interno delle lotte è difficile dubitare, ma che poi finiscono in qualche modo stritolati all'interno di un meccanismo che non lascia più spazio a nessuno. Questo mi sembra il dato con il quale dobbiamo in qualche modo confrontarci.
Per me questo era evidente già da un po'. Il problema è che a un certo punto io credo anche un'altra cosa, che se non si vede è perché tendenzialmente non si vuole vedere. Cioè, come dire, alibi per non sapere più o per non capire più non ce ne sono. La cosa pazzesca di questa operazione FIOM, che è un'operazione improbabile, no? Nel senso che in realtà per rientrare in gioco arriva a costruire delle procedure quantomeno fantasiose nell'ambito della trattativa sindacale, e che si trova un paradosso, nel senso che FIOM e UILM sono indisponibili a ricevere questo contratto blocco, questo contratto ponte sostanzialmente che porterebbe al 2013, quindi l'unica partita per cui la FIOM potrebbe rientrare realmente, l'unica carta ultima che si può giocare, è quella di concedere ulteriore flessibilità all'accordo previsto da Monti, che in realtà poi è previsto con tutte le controparti sindacali, per ottenere una sorta di sospensiva contrattuale che a questo punto non toccherebbe soltanto più il contratto dei metalmeccanici, ma andrebbe a toccare più contratti, no? In realtà questa situazione è una situazione che va a determinare poi un abbassamento ulteriore di condizioni salariali, per un aumento di produttività indiscriminato in una situazione già di impoverimento sociale e di servitù volontaria all'interno delle aziende, non solo metalmeccaniche ma anche chimiche, dove è stato firmato un altro pessimo contratto, e così via. Non lo so, io, come dicevo l'altra volta, rispetto alle situazioni singole di fabbrica o di lavoro non giudico, perché come dire, si può trovare un ottimo delegato, un ottimo sindacalista FIOM, un ottimo sindacalista FIM, un ottimo sindacalista WILM o di altre organizzazioni, questo poco importa. Il problema è che la compatibilità nazionale della loro azione è costruita dalle organizzazioni nazionali e la loro agibilità è determinata dalle organizzazioni nazionali. Nella misura in cui loro stanno all'interno di queste cose qua, in qualche modo ne accettano poi le risultanze, quindi anche la loro stessa agibilità e gli stessi contratti per i quali loro vanno a lavorare.
Certo,
le due cose per me sono evidentemente incompatibili.
Ma su questo non c'è nessun dubbio. Il dato che mi interessava in qualche modo sottolineare in questo momento è la necessità di spezzare questa sorta di fascinazione esercitata da quella che è stata un'anomalia, certamente oggi non lo è più, specie dopo l'ultimo Repulisti all'interno della segreteria e l'aver fatto fuori anche la corrente capeggiata da Cremaschi. Evidentemente la FIOM diventa un pezzo come gli altri all'interno della CGIL, però l'immaginario
forse
è qualcosa,
peggio, forse rispetto alla sua storia, no?
Cioè, certo, forse anche peggio, però il dato, quello che a me interessava era proprio questo, cioè il fatto che all'interno dell'immaginario dominante, no, viene ancora percepita come una sorta di organizzazione che quasi è in grado di sostituirsi a quella politica, a quella rappresentanza della classe, la chiama Campetti, che in questo momento invece non trova eco. E questa mi sembra un'operazione estremamente pericolosa. Non dimentichiamo che la FIOM si accinge a far partire una serie di referendum, adesso stanno per raccattare le firme, consegnando nuovamente nelle mani dell'illusione democratica, dell'illusione partecipativa, la risoluzione di questioni che non sono stati capaci, non hanno voluto risolvere quando era il tempo, con le lotte, mettendosi di traverso, bloccando la produzione, insomma comportandosi da sindacato combattivo. Invece adesso si raccattano le firme per l'ennesimo referendum nella speranza che questo, come dire, risolva le questioni, ricoaguli le speranze e dia una manciata di voti da sinistra a quei partiti che si accingono in qualche modo ad entrare nell'arena governativa, sì, dopo esserne stati esclusi per un po'. Cioè, io temo che il vero problema sia che l'inganno persista, che questo inganno venga utilizzato. Non a caso già si dice che in questi banchetti ci saranno la solita Rifondazione, altri pezzi della sinistra, il nuovo soggetto politico alternativo inventato dal solito coacervo di residui di Social Forum e cose analoghe, che si chiama ALBA, esatto, e così via.
Sono banchetti elettorali.
Sono veri e propri banchetti elettorali travestiti, ma di questo ovviamente il Manifesto si guarda bene dal dirlo.
Ma certo, anche perché sono i riferimenti, come dire, partecipativi del Manifesto, non possono...
Certo, anche se ovviamente questi signori alludono, sostengono, spingono, dicono certamente la sinistra non potrà che riuscirne rafforzata, insomma, dove si va a parare molto chiaro, ma per me è pericoloso che dopo un anno di pressoché pace sociale, perché diciamolo in maniera molto chiara, le lotte pur importanti che ci sono state in alcuni settori, anche metalmeccanici, sono state lotte disperate di resistenza quando ormai tutto era finito, tutto era chiuso, quando non c'era più niente da perdere, ma le lotte di lungo periodo, quelle di ampio respiro contro le manovre varate prima da Berlusconi e poi da Monti, quelle non ci sono state. Quelle non sono per mesi Camusso ha minacciato lo sciopero generale, era diventata una barzelletta, ha finito il 2 di giugno col fare una manifestazione caporale in piazza San Giovanni, adesso come dicevo prima ne faranno un'altra sabato prossimo a Roma quelli della FIOM, ma di sabato senza sciopero, senza blocco della produzione, insomma una manifestazione di opinione, non certamente una manifestazione di lotta, non certamente una risposta. E poi subito l'inghippo elettorale, raccattiamo le firme e vediamo come va a finire, e intanto si riempie un'altra buca. La mia sensazione è un po' questa.
Sì, sì, ma mi sembra una sensazione corretta, cioè nel senso che da un lato devi tenere alta la fiaccola perché in qualche modo tutta una serie di ambienti ti continuino a riconoscere come una sorta di referente, non solo sindacale ma anche politico, e dall'altra fai i tuoi giochi per rientrare a pieno titolo nel panorama politico e sindacale. Questi giochi ovviamente hanno un prezzo altissimo, il prezzo di quelli che ci vanno a lavorare. Questa doppia linea che serve da un lato, come dicevi tu, a fomentare un immaginario di opposizione e dall'altra a lavorare perché succede esattamente il contrario, cioè perché i lavoratori ne abbiano dei peggioramenti sia di condizioni lavorative che salariali, e come dire, la chiusura di un cerchio. Io credo che ci sia una sola uscita, ovviamente oltre che una ripresa di un conflitto che non sia manovrabile, manovrato da loro. L'altra condizione fondamentale secondo me in questo momento è che se questo pezzo di sinistra interna pensa realmente le cose che dice, ne dovrebbe trarre pienamente le conseguenze, e cioè uscire, perché poi al di là del giri di parole non c'è nient'altro, insomma. È inutile star lì a discutere.
Credo che sia una lunga attesa. Il timore più diffuso che finisca con un lungo abbraccio con alcune aree staliniste,
sì,
che
come dire,
sono più che disponibili a realizzare l'incontro. Temo che gli esiti non possano essere positivi, come d'altra parte temo, certo, che questi dannati referendum finiranno col porre una sorta di ricatto morale, no? Alla gente comune: se non firmi per il referendum, se non partecipi al referendum quando questo ci sarà, tradisci i lavoratori, è in ballo l'articolo 18, è
ma
in
sì,
ballo
sì,
una serie
poi
di diritti che ci sono stati
tolti, come se poi gli importasse, poi come se gli importasse, cioè nel senso,
certo che no, però io temo proprio che da questo punto di vista, se questa vicenda che inizia fra oggi e domani dovrà arrivare poi a una qualche conclusione, non è assolutamente detto, può anche darsi che questi banchetti muoiano su se stessi nel corso della campagna elettorale, ma se dovessero avere un certo impulso è probabile che ad un certo punto qualcuno in nome del realismo dica: ma comunque bisogna sostenerli, perché comunque una sconfitta sarebbe una sconfitta, ma di
ti
tutti.
Ti dico, questi banchetti funzionano nella tornata elettorale, fin quando serviranno verranno utilizzati, quando non serviranno più verranno mollati al nulla. Come dire, io non soluzione, cioè non è che
la soluzione
stiamo ragionando
ovviamente
in termini
non c'è
ampi e di cose, poi voglio dire le persone sono responsabili di loro stesse, della loro vita, delle cose che succedono, e quindi ognuno poi faccia la sua strada. Dico solo che non so, sembra che in Italia queste forme di finzione durino all'infinito, tra farse, commedie, giravolte, eccetera eccetera. È evidente che rientra qui un altro elemento di cui abbiamo sempre parlato in tutte le nostre interviste, che poi è il mantenimento di apparati sindacali, no? Cioè come in qualche modo una classe burocratica, per dirla alla maniera di Weber e non di Marx, cioè in qualche modo di un ceto politico, in questo caso di un ceto sindacale, un ceto burocratico, mantiene se stesso. È evidente che per tutta una serie di elementi contingenti legati all'automantenimento, quindi anche salariale, molti di questi pezzi della cosiddetta sinistra non usciranno mai, anche solo per mantenere il proprio posto di lavoro. Questo detto in termini molto banali.
Sì, ma non c'è nessun dubbio, qualcuno, come dire, che mi capita di conoscere lo ammette tranquillamente: questa è la mia fonte di reddito, questo è il mio stipendio,
sì, sì.
Se trovi
evidente
che me ne dà un altro facendo lo stesso lavoro, io sono più che disponibile.
È evidente che, come dire, se questo è la discussione, sono quelle correnti che, esattamente come i pseudo partiti comunisti parlamentari che erano stati in Parlamento, andranno a esaurirsi col tempo, nel senso che spostandosi l'asse sempre più a destra, sempre di più verso un'ipotesi di eliminazione anche semplicemente formale di tutti i riferimenti a ipotesi di cambiamento radicale, è chiaro che il primo passo è avere una segreteria del 53%, ma tra 5 anni questa componente qua sarà nulla, esattamente come sono nulle le componenti della sinistra interna CGIL, cioè saranno, come dire, di portabandiera del nulla, cioè di qualcosa che non esiste, non esiste socialmente, non esiste come rappresentanza, non esiste come nulla. Per cui, come dire, potrebbero anche portarsi loro stessi alla pensione, cioè per qualcuno c'è la cassa integrazione, per altri c'è la mobilità e per loro c'è il sindacato come veicolo per concludere una carriera, perché altrimenti non saprebbero dove andare a parare per andare a lavorare. E, come dire, questa è una storia, ma andrà a esaurirsi, cioè questo che stiamo vedendo adesso non è altro che un percorso che sta avanzando verso questo livello. È evidente che se non c'è uno strappo da parte loro, tutto rientra e poi non si saprà più niente, cioè il prossimo anno si lamenteranno di altre cose, ma a questo punto sarà una, come dire, un pianto classico dei coccodrilli dopo aver divorato la loro preda, ecco.
D'altra parte, voglio dire, in questi mesi la partita, laddove si è giocata in Europa, come in Grecia, come in parte in Spagna, la giocano poi i movimenti sociali, che rialzano la testa di fronte all'infittirsi di una crisi che non è risolvibile all'interno delle compatibilità di sistema, e quindi finisce con il produrre una rivolta che va ben al di là di queste stesse compatibilità. Questo indipendentemente dalle soggettività che scendono.
Io, per parte mia, l'unica cosa che spero è che queste loro formazioni falliscano dal punto di vista elettorale, cioè, come dire, gli auguro vivamente che facciano un enorme buco nell'acqua, questo anche per come dire, fare piazza pulita anche di questi tentativi patetici di ricostruzione del nulla.
No, su questo pochi dubbi, al di là, come dire, della nostra classica attitudine a non partecipare a questo gioco con carte truccate. Negli ultimi anni abbiamo visto crescere il numero di coloro che sono sempre meno disponibili a far parte di questo gioco, e io penso che questo numero sia in crescita. Il problema è che questo si traduca poi in una capacità di lotta che vada al di là di quella che pur c'è stata, perché se noi esaminiamo l'ultimo anno dal punto di vista degli scioperi spontanei, dei blocchi delle ferrovie, dei blocchi stradali, delle forme di lotta che rompono spontaneamente dai posti di lavoro, dai luoghi di crisi, c'è stata certamente un'impennata. Quello che invece non c'è stato è stato un significativo movimento di opposizione sociale che mettesse realmente in difficoltà il San Mario Monti e in qualche modo ne inceppasse i meccanismi, e questo probabilmente è dovuto alla presenza ingombrante di questo tipo di sindacalismo a cui ancora in troppi affidano speranze e prospettive. Quindi da questo punto di vista si tratta di costruire auto-organizzazione, ma anche informazione per capire bene come funzionano
certo,
queste
certo.
cose.
La cosa, diciamo, l'unico aspetto positivo che per me ha questo tipo di situazione è che in qualche modo chiarisce una serie di finzioni sottostanti. Non che questo, come si diceva prima, porti necessariamente a altre situazioni di conseguenza, perché questo di solito non c'è mai nella storia una situazione di tipo meccanicistico o, come dire, di nessi causali così, così netti. Però è vero che come dire, una FIOM concertativa, non solo concertativa, compartecipativa, chiarisce sulla natura della FIOM, insomma. Ci toglie di torno un'idea in qualche modo falsificata su una presunta forte sorta di opposizione sociale. Poi, dopodiché, come dire, il futuro poggia nelle mani di chi decide di gestirselo, altrimenti.
Senza la minima ombra di dubbio, l'emancipazione dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi o non sarà. È una vecchia formula,
diciamo che continuano a non esserci dubbi.
Non ci si scappa, grazie.
Di diritti è una bassa.